Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network, sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana da lunedì al venerdì alle ore 9.40 leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi parliamo della crisi che c'è in Ucraina tra la Russia e la partita che si sta giocando tra l'asse Londra-Washington e la Russia. Anche nello scorso Press Corner curato da me martedì scorso abbiamo sentito un'interessante intervista, spero che insomma poi siete andati a recuperarla interamente sul sito radiocittaperta.it/informazione a Maurizio Vezzosi, che ci parlava appunto della partita che si stava giocando. Dopo una settimana le cose sono ahimè andate avanti, dico ahimè perché ovviamente non sono andate per il verso giusto, verso la strada della pace, bensì verso un aperto conflitto. Per cercare di capire un po' che cosa sta succedendo, vediamo che cosa dicono i giornali. Ho scelto Il Manifesto, la parte internazionale. Putin ha riconosciuto l'indipendenza di Donetsk e Lugansk. E la firma dopo un lungo intervento in TV durante il quale insomma il politico russo ha minacciato insomma un po' l'Occidente, ecco, per quanto riguarda l'intervento militare, e ha tacciato l'Ucraina di essere un paese corrotto nelle mani degli stranieri. Per quanto riguarda la politica esterna, per la internazionale, e nelle mani degli oligarchi che l'hanno venduto, l'avrebbero venduto agli interessi degli americani e dell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece la politica interna, allora, andiamoci a leggere questo articolo di Luigi Di Biase sul Manifesto. Con un lungo messaggio alla nazione trasmesso da TV di Stato, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle due regioni ucraine che hanno dichiarato l'indipendenza dopo la guerra civile del 2014, la Repubblica Popolare di Donetsk e la sua gemella di Lugansk. La decisione rappresenta una svolta pesante nella crisi in corso ormai da mesi al confine orientale dell'Europa. Il primo effetto del riconoscimento è la fine dei negoziati con il governo di Kiev per lo status delle due regioni. I negoziati si sono svolti sinora sulla base degli accordi firmati a Minsk nel 2015, accordi che l'Ucraina non ha mai voluto portare a compimento per non riconoscere a Donetsk e Lugansk uno status speciale. Il secondo effetto è il probabile ingresso delle truppe russe dentro il territorio delle due repubbliche autonome. Occorre ricordare a questo proposito che una parte del territorio che le autorità ribelli reclamano è da 7 anni un campo di battaglia conteso dall'esercito ucraino. Ora le possibilità di uno scontro militare aumentano in modo significativo. Putin ha definito l'Ucraina un paese corrotto, pilotato dall'estero e nelle mani di bande neofasciste, e ha avanzato, fra personali interpretazioni storiche, anche una critica al leninismo. Il Donbass all'Ucraina è una creatura di Lenin. Loro adesso abbattono le statue di Lenin. La chiamano decomunistizzazione. Volete la decomunistizzazione? Ora la faccio io, ma non mi fermo a metà. Faccio quella vera. Una volta terminato il discorso, durato 50 minuti, Putin ha firmato il decreto, sempre davanti alle telecamere. Hanno anticipato la decisione due fatti che è opportuno riportare. Il primo è lo scontro a fuoco alla frontiera russa, che sarebbe costato la vita a 5 militari ucraini. Secondo le ricostruzioni del Ministero della Difesa, i 5 facevano parte di un gruppo di ricognizione e sabotaggio. Da Kiev hanno smentito che l'incidente sia mai avvenuto. E ovviamente poi quando ci sono diverse fonti in campo in una zona di guerra, soprattutto non ci stanno fonti di prima mano, ovviamente è sempre difficile ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. È un episodio, continua l'articolo, in una guerra che ha fatto 13.000 vittime in 8 anni di combattimenti. Il secondo fatto è il discorso con cui i due presidenti delle repubbliche ribelli, Denis Pushilin e Leonid Pesechsky, hanno fatto appello a Putin affinché riconoscesse la loro indipendenza. Questa decisione non avrebbe prezzo per la nostra gente, hanno detto i due. Ci sentiamo russi nello spirito. La nostra ambizione è essere integrati nella vostra società. Nel discorso di Pushilin e Pesechsky, numerosi riferimenti alle radici comuni, al destino della nazione, alla lotta contro storici nemici, insomma alla corrente patriottica e in parte anche apocalittica a cui Putin fa sovente riferimento nei suoi discorsi pubblici. È uno schema molto simile a quello seguito nel 2014 per integrare la Crimea. Allora c'era stato anche un discusso referendum. Questa volta evidentemente il voto è stato ritenuto superfluo. E il riferimento di Luigi Di Biase appunto è al referendum del 2014, perché è quello schema che si sta seguendo per quanto riguarda il riconoscimento delle due repubbliche indipendenti nel territorio del Donbass, appunto sembra seguire sempre il medesimo giro, solo che la differenza fondamentale è che, anche se discusso formalmente, però nel 2014 vi fu un referendum, mentre qua non c'è stato nulla. Il primo canale della TV russa, continua l'articolo di Luigi Di Biase sul Manifesto, ha trasmesso per tutto il pomeriggio le immagini del vertice e per tutto il pomeriggio le immagini trasmesse dal Cremlino e i commenti degli esperti di politica estera si sono intrecciati con le interviste agli atleti di ritorno dalle Olimpiadi invernali di Pechino. Due celebrazioni parallele di patriottismo. Se quel canale non fosse imbottito di suggeritori del presidente, si potrebbe pensare a una casualità. Nel corso del vertice Putin ha preteso l'opinione personale di tutti i rappresentanti che aveva di fronte. Il segretario del Consiglio di Sicurezza, Nikolai Patrushev, considerato un falco ai piani alti di Mosca, ha detto nel suo intervento che la Russia ha bisogno, sì, di negoziare, ma soltanto con gli USA, perché tutti gli altri faranno quel che fanno gli americani. Per adesso stanno nascondendo il loro vero obiettivo, che è distruggere la nostra federazione. Allora, su questa considerazione, non sulla distruzione della federazione, ovviamente, ma il fatto che tutti gli altri faranno quello che dicono gli americani, in realtà potrebbe esserci del vero storicamente. La debolezza lo riscontrava anche Vezzosi nella nostra intervista della scorsa settimana. Storicamente la debolezza dell'Unione Europea è il non riuscire a parlare con una sola voce per quanto riguarda la politica estera. Il problema di noi europei è il fatto che andiamo sempre in maniera scombinata, ci presentiamo nello scenario internazionale spesso e volentieri anche per seguire ambizioni personali all'interno dell'Unione, soprattutto nella dinamica tra Francia e Germania, adesso che l'Inghilterra si è tirata da parte e sta seguendo, insomma, in maniera totalmente allineata, ma questo insomma già succedeva, se lo ricorderete sicuramente, ai tempi della guerra in Iraq nel 2003, con l'asse Blair-Bush, dicevo, segue totalmente la linea politica dettata da Washington e insomma ha voluto rafforzare questa, anche col dopo Brexit, questa presa di posizione lontana dai destini dell'Europa per abbracciare in toto la visione politica, ma anche culturale, io direi, d'oltre oceano. Mentre per quanto riguarda l'Unione Europea, quindi è rimasta senza Londra. E è rimasta senza Londra, che cosa succede? Succede che si affacciano sulla scena insomma attori rimasti, non dico in secondo piano, perché questo non però ad esempio la Francia ha la grande occasione, soprattutto per le mire di Macron, sia a livello personale che a livello nazionale, di imporsi nel campo internazionale come un paese che comunque dialoga con Mosca, riprendendo anche storicamente un po' il ruolo della Francia. C'è sempre stata anche una liaison culturale tra la Russia, quando era ancora la Russia degli zar, e Parigi. La Russia guardava all'Europa, quando parlava di Europa in realtà parlava di Parigi, e c'è stato recentemente, ve lo ricorderete tutti, questo incontro tra Macron e il leader russo. Anzi, Macron ha fatto un giro prima in Russia e poi in Ucraina. E idem pure la Germania, insomma, che vuole far sentire la propria voce in questo contesto, e vedremo un po' che voce unica, se la troverà, e che posizioni avrà per quanto riguarda l'atteggiamento della Russia. Si parla di sanzioni molto pesanti, e vedremo a queste sanzioni la Russia a sua volta come reagirà. Sicuramente la situazione è rovente, e l'allineamento però dell'Unione Europea ai desiderata degli Stati Uniti questa volta in realtà sempre potrebbe avere, come al solito, un esito esiziale per noi europei, che insomma dovremmo invece cominciare a ragionare nell'ottica dei nostri interessi e soprattutto negli interessi oggettivi della pace e di un'area che comunque confina con l'Europa, e quindi non ritrovarci la guerra in casa, bensì poter ragionare in un'ottica più a lungo periodo. Quindi tutto questo per dire cosa? Per dire che l'allineamento quasi supino che i russi pensano che noi europei abbiamo agli Stati Uniti ha delle radici di verità, confermate anche in questi ultimi 25 anni, ma insomma sarebbe invece il caso che cominciamo a ragionare come un organismo indipendente, se vogliamo che questa Unione Europea abbia un senso, e soprattutto insomma non cominciare a scollarci dall'egemonia americana, che insomma egemonia che, oltre a essere culturale, è anche un tipo economico, perché traccia un indirizzo economico ben preciso al quale fino adesso ci siamo comunque pedissequamente allineati. Continuiamo a leggere l'articolo di Luigi Di Biase sul Manifesto. Il numero 2 dell'organismo, l'ex presidente Dmitry Medvedev, ha detto di essere a favore insomma, del riconoscimento, dato che non ci sono altre opzioni, sulla stessa linea Valentina Matvinenko del Consiglio federale russo. Il ministro della difesa, Sergei Shoigu, ha ricordato che lungo la linea del fronte ci sono 59.300 soldati ucraini e che adesso il governo sta anche pensando di dotarsi di armi nucleari. Il capo della diplomazia, Sergei Lavrov, ha avanzato l'ipotesi di aspettare ancora qualche giorno per dare la possibilità, probabilmente l'ultima, all'Ucraina di applicare i famosi accordi di Kiev. Ma in ogni caso, ha detto Lavrov, nulla cambierebbe. Quello più confuso è parso il direttore del controspionaggio Sergei Naryshkin, che ha chiesto l'annessione di Donetsk e Lugansk anziché il riconoscimento. Putin lo ha ripreso senza risparmio di sarcasmo, dopodiché Putin si è ritirato per la riflessione finale. Del riconoscimento si parla da giorni. La Duma ha votato la proposta lo scorso lunedì. Putin l'ha discussa con il Consiglio di sicurezza una prima volta il giorno seguente. Eppure, secondo il network americano Bloomberg, le istituzioni europee e quelle dell'Alleanza Atlantica non avrebbero preso in considerazione questo scenario nelle riunioni. Sono state decine delle ultime settimane, neanche per stabilire quali sanzioni applicare. E insomma, vediamo un po' se è vero che quelle istituzioni europee e dell'Alleanza Atlantica davvero non saprebbero un po' ancora adesso che tipo di linea seguire. Dal Manifesto passo poi al Post, perché oggi dice che l'esercito russo entrerà nell'Ucraina orientale. Lo ha ordinato Putin usando come pretesto una missione di peacekeeping. cioè per portare la pace in favore di territori separatisti che ha appena riconosciuto, quindi le due repubbliche che si sono autoproclamate del Donbass, di quella di Donetsk e di Luhansk, che sulla carta fanno parte dell'Ucraina, ma dal 2014, vi ricordate, quindi il famoso referendum, appunto, sono occupate dai separatisti filorussi. Lunedì sera le due repubbliche, ci dice il Post, erano state ufficialmente riconosciute dal governo russo come entità indipendenti, uno sviluppo inatteso arrivato comunque dopo settimane di tensione fra Russia e Occidente. Nel decreto Putin parla della necessità di impiegare l'esercito russo in una missione di peacekeeping. Vi ricordate, no? 59.300 soldati ucraini che stanno sulla linea di confine con le repubbliche appena riconosciute, il capo dello spionaggio che si sbaglia e dice che è a favore dell'annessione alla Russia delle due repubbliche, con Putin che, insomma, in evidente imbarazzo lo riprende, diciamo divertito, dicendo no, guarda che non stiamo parlando di annessione, ma insomma, noi andiamo lì per portare la pace, per far riconoscere i diritti di questi nostri fratelli russi in terra ucraina che in maniera democratica si vogliono separare dalle proprie sorti, da quelle dell'Ucraina, per fare queste due repubbliche indipendenti e che sono state appunto ufficialmente riconosciute. Ormai da giorni i separatisti avevano ricominciato ad attaccare con forza le postazioni ucraine e cercato di spacciare la reazione ucraina per una minaccia alla loro sicurezza. I separatisti filorussi stavano anche costringendo migliaia di persone che abitano nel Donbass ad andarsene in Russia. Gli analisti occidentali ritenevano che da tempo che la Russia e i separatisti filorussi avrebbero cercato di inventarsi una minaccia da parte dell'esercito ucraino per giustificare un intervento russo. E così è avvenuto. Non è chiaro se l'operazione militare inizierà nelle prossime ore o sia già iniziata. Sui social network circolano alcuni video, non verificati in maniera indipendente, che sembrano mostrare l'arrivo dei mezzi militari russi nelle repubbliche autoproclamate del Donbass. Anche se sulla carta le due regioni di Donetsk e Luhansk sono gestite da leader ucraini, la Russia esercita da tempo su di loro un forte controllo. Chi vive nelle due repubbliche autoproclamate è invitato a richiedere la cittadinanza russa ed abbandonare quella ucraina e può votare alle elezioni russe pur non avendo la cittadinanza vera e propria. Come moneta non si usa la grivnia ucraina, ma il rublo, e la lingua ucraina è bandita, così come la celebrazione delle feste ucraine. Finora però la Russia non aveva mai riconosciuto ufficialmente le due repubbliche come entità ufficiali. Una decisione del genere viola platealmente gli accordi di pace di Minsk del 2015 fra Russia e Ucraina, che comunque non sono mai stati rispettati dalla Russia, dice il Post. Al momento non è ancora chiaro fin dove si spingeranno le truppe russe, se cioè rispetteranno il confine informale fra i territori controllati dal governo ucraino e quelli delle due repubbliche autoproclamate, che non occupano per intero i distretti di Donetsk e Luhansk, e si spingeranno più avanti. Non sappiamo nemmeno se questo ulteriore sviluppo convincerà i paesi occidentali a cambiare i propri piani. Dopo l'annuncio del riconoscimento delle due repubbliche, gli Stati Uniti e l'Unione Europea avevano annunciato alcune sanzioni di lieve entità. E staremo a vedere, insomma, se come saranno gli sviluppi della questione dopo questo riconoscimento, ma soprattutto dopo che la Russia si è mossa per entrare, vediamo poi se è vero, ecco, per entrare fisicamente in questo nei territori di queste due repubbliche autoproclamate e per questa azione di apriamo 10.000 virgolette peacekeeping, diciamo che tutto ruota un po' anche alla persona di Putin, non solo nel senso che sta a lui fare determinate mosse, come se gli americani non avessero nessun ruolo nella vicenda, anzi. Però oggettivamente Putin in questi ultimi anni ha cambiato atteggiamento. Sempre un interessante articolo sul Post, in campo internazionale sto parlando, vi consiglio di leggere. Putin è pronto a correre un rischio, è uscito ieri, lo trovate su il Post, e spiega un po', si concentra un po' su, diciamo, gli ultimi anni e le ultime mosse, insomma, del leader russo, appunto, all'interno un po' dei cambiamenti internazionali che ci sono stati anche dall'altra parte dell'oceano, per esempio alla luce del passaggio dell'amministrazione Trump con l'amministrazione Biden, e come vedete le cose sono cambiate in maniera evidente. Bene, Press Corner, notizia a piede libero, è giunto al termine. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un buon proseguimento di giornata da parte di Valentino De Luca. E mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.